La storia in podcast di Focus.
La persecuzione antiebraica inizialmente non passa per il campo di concentramento, passa per forme di ghettizzazione, che riprendono per certi versi alcune norme di discriminazione degli ebrei fatte in precedenza e anche dalle chiese. Per esempio l'obbligo di residenza in certe zone, il contrassegno, che non viene introdotto dappertutto, però il contrassegno sugli abiti, che viene introdotto a est abbastanza presto e a occidente abbastanza tardi, in Danimarca mai. Per cui la storia del re Danimarca che va in giro con la stella è un'invenzione totale, perché non l'hanno mai imposto agli ebrei danesi di mettersi la stella. Ogni tanto viene fuori, ma non è vero. Poi la separazione, la proibizione di fare certi mestieri, l'espulsione dalle scuole o il numero chiuso, vuol dire che se gli ebrei sono l'1%, gli studenti ebrei non possono essere più dell'1% al liceo, per esempio, forme di numero chiuso, e all'inizio li espelliamo, li mandiamo via. Poi è il paradosso che se l'espulsione in parte funziona per gli ebrei tedeschi e austriaci poi annessi, e dei sudeti, delle zone annesse, man mano che tu vai a conquistare terre ad est, ti trovi milioni di ebrei, perché l'occupazione della Polonia determina che tu hai nelle mani 3 milioni di ebrei. Se erano 600.000 in Germania e tu ne hai espulso 200.000, insomma, molti o se ne sono andati, magari lasciando i beni, li hai cacciati. A est non li cacci. E poi dove li mandi? A questo punto una delle idee era quello: se crolla l'Unione Sovietica li buttiamo nello stato residuale russo. Non succede. Allora, attraverso un processo complicato che non è guidato dall'alto, ma è poi sostenuto dall'alto, partono una serie di misure di eliminazione che diventano poi misure generalizzate. Non c'è nessun ordine di Hitler, ma c'è l'appoggio dall'alto. Cioè, fate bene, c'è una formula impressionante appunto di Heinrich Himmler, usata in molti documenti, lavorare incontro al Führer. Secondo il questa cosa noi la facciamo secondo il desiderio del Führer, che non è l'ordine, non è la volontà, ma è il desiderio. Noi dobbiamo precedere il Führer. E lui ci dirà di sì. C'è questo meccanismo di radicalizzazione che poi si estende. A Wannsee non viene deciso niente, cioè, a Wannsee semplicemente si sistema, non sono decisori politici. Ci si mette d'accordo qual è il compito di questo ministero, qual è il compito dell'altro. Lo sterminio è già partito con tempi diversi, è partito con modi diversi. Poi cosa succede? Dal 42 di nuovo siamo così sicuri che sia opportuno uccidere tutti gli ebrei. Allora, quelli che possiamo usare come manodopera li usiamo. E allora c'è la selezione di Auschwitz. Cioè, tu arrivi, c'è questa cosa che riferisce, per esempio, una testimone, mi sembrava lo riferisse Miriam Novic, se non sbaglio, che ho anche conosciuto, che mi fa, forse che è ferito sua madre, non me lo ricordo. Un gruppo di ebrei dell'Europa centrale e orientale che arrivano ad Auschwitz. Ci sono degli inservienti, che sono anche loro ebrei, che li devono aiutare a scendere, cioè li tirano giù. E c'è un giovane polacco, questa donna, anche lei era di cultura indica, gli chiede cosa devo fare, cosa devo dire per salvarmi. Questo la guarda e fa, tu hai 34 anni. E fa, ma io ho 35, tu hai 34 anni. Perché lei dice, ho 34 anni, la passano, perché il limite era appunto 35 anni. Se dicevi che avevi 35 anni ti casavano. Questo le dice, in un tempo brevissimo, non potevano parlare tanto, le dà un'indicazione di salvezza, perché lì si decide, e questa è la differenza fra Auschwitz e i campi come Mauthausen. A Mauthausen ti usano come manodopera, se non servi più ti uccidono. Ad Auschwitz lo decidono prima, se sei troppo giovane, troppo vecchio, troppo malato, te ne vai. Se sei tra i 15 ai 35 anni e sembri in buona salute, come primo levi ti uso, ti faccio lavorare, non c'è questo elemento. E vengono non a caso chiusi i campi di sterminio immediato, Belzec, Sobibor, Treblinka, Chełmno, tutte le aree tagliate alla polacca, che erano stati costruiti come eliminazione immediata, tutte nel General Gouvernement, nella parte di Polonia retta a colonia interna, e vengono chiusi perché a questo punto è meglio utilizzarli in altro modo. No? C'è proprio bisogno di entrare dentro la complessità. cioè lavoro forzato nel caso ebraico e sterminio non sono due aspetti diversi, vanno di pari passo. E c'è tutto un processo per cui, per esempio, quando si decide di rendere la Germania Judenrein, fuori dagli ebrei, gli ebrei tedeschi vengono mandati nei ghetti dell'Europa orientale, nei quartieri fatti diventare ghetto, per far spazio agli ebrei tedeschi vengono mandati ad Auschwitz gli ebrei locali. C'è una sorta di linea, perché essere ebreo tedesco ti comporta un piccolo vantaggio, poi dopo qualche mese uccidono anche te. Però c'è questa cosa qui di circolarità, non è tutto uguale, è tutto tremendo, ma non è tutto uguale. Entrare dentro la logica. Uno degli effetti del tipo di guerra particolare è che appunto l'occupante non si limita a occupare, a usare le risorse, lo dicevamo, ma punta anche a intervenire nel corpo della società, sulla sua struttura demografica, e allora questo determina in qualche modo una spaccatura nella società tra chi accetta e magari punta a trarne vantaggi, tra chi punta a sopravvivere, si adatta, e chi si oppone. Proprio nelle zone occupate si pone il problema grosso di collaborazione, resistenza, adattamento, che sono campi variabili, perché appunto la collaborazione è una cosa nel 41, un'altra cosa nel 44, la resistenza è una cosa nel 41, una cosa nel 44, la zona intermedia di nuovo si allarga e si stringe a seconda dei territori, a seconda dei casi. A partire però da un presupposto, che lo spazio della collaborazione è definito dall'occupante, non dall'occupato. L'occupato può decidere se collaborare, ma come collaborare lo decide l'occupante. Per esempio, in alcuni territori all'occupante interessa creare un'autorità locale, un governo locale. La Francia, Salò, l'Italia occupata, appunto, la Danimarca dell'Europa occidentale. Altrove all'occupante non interessa creare un governo collaborazionista, allora in Polonia non viene creato, anche se alcune forze polacche sarebbero state disponibili, non viene creato. Ed è anche nelle zone occupate dell'URSS, anche se ci sono anche lì delle proposte. Quindi lo spazio della collaborazione lo definisce l'occupante. Questo è fondamentale e varia a seconda del tempo, insomma. È qualcosa che spacca direttamente le società, fondamentalmente. Questo, diciamo, è un elemento importante. Poi, se prendiamo come esempio essenzialmente l'Europa, la svolta della guerra, per mia probabilità, è la battaglia di Mosca, però nessuno la percepisce come tale, lo possiamo dire dopo, no? Sapendo come è andata a finire. La svolta è simbolica, è Stalingrado, da quel momento in avanti si tratta di un retrocedere. E quello che è abbastanza impressionante è che il gruppo dirigente tedesco e chi gli va dietro non vede alternative, nel senso che non ha alternative se non di reggere il più possibile. Non emergono ipotesi di pace negoziata, se non quelle ipotesi che sono emerse, per esempio nel caso italiano, con la crisi del 43, quando a questo punto una parte del gruppo dirigente delle forze ha sostenuto il regime monarchico fascista, prende le distanze e cerca di uscirne. E cerca a questo punto un pezzo delle gerarchie fasciste, la monarchia, una parte della gerarchia militare, una parte dell'alta borghesia, la Chiesa, cercano di, in qualche modo, di trovare una soluzione, con diverse opzioni in campo. Quello che sarebbe poi successo all'Ungheria di Orti, anche lì Orti cerca di sganciarsi e subisce un colpo di Stato analogo a quello che è avvenuto in Italia, subisce un'invasione e la messa al potere delle componenti più radicali del nazismo ungherese, quello che accade in Romania con il tentativo, cioè una serie di Stati cominciano a sganciarsi, ovviamente. La Svizzera dal 44 blocca il passaggio di uomini e materiali di interesse militare dei propri valichi da Chiasso, quindi c'è proprio questo sganciarsi progressivamente. Però quello che in Italia riesce a venire con una rottura interna, in Germania era l'ipotesi poi della congiura del 20 luglio, che era l'ipotesi di dire eliminiamo il dittatore e i suoi collaboratori, a questo punto le forze armate prendono il potere e a questo punto intavolano trattative e formano un governo di coalizione di cui devono far parte dai conservatori fino ai socialisti e ai comunisti, o almeno alcune parti che erano legate alla rete, e creiamo un governo di salvezza e vediamo quello che succede. Dall'altro fronte ci fu invece la scelta di chiedere la resa incondizionata, scelta che fu molto sostenuta da Roosevelt, che vide Churchill più volte dubbioso, in base alla logica: se noi parliamo di resa incondizionata rischiamo di rafforzare le componenti decise a resistere, mentre se offrissimo una possibilità di resa contrattata forse emergono le componenti più moderate disposte a sganciarsi. Allora, è interessante che la formula della resa incondizionata è la formula in realtà della guerra civile, lo ha analizzato molto bene Dan Diner nel suo bellissimo libro Raccontare il Novecento. La formula della resa incondizionale è la formula che, per esempio, negli Stati Uniti il Nord vincitore impone al Sud secessionista, cioè dovete sparire, dovete arrendervi senza condizioni. E questo è un elemento, è quello che ha dato alla Seconda Guerra Mondiale una dimensione anche di guerra civile internazionale, appunto, e che ha avuto poi un esito nel dopoguerra, per il fatto che non per caso Germania ed Austria hanno subito una soluzione di continuità statuale di alcuni anni, cosa che non avviene all'Italia. Questa è una differenza, perché lo sganciamento di parte del gruppo dirigente del regime monarchico-fascista, la costruzione poi del Regno del Sud e poi il complicato rapporto con, diciamo, il fronte resistenziale, perché poi i partiti si strutturano dopo, ma in realtà se vediamo quello che succede nell'estate del 43 e nell'autunno del 43 è il formarsi di un milieu antifascista che poi si articola in diverse forze, no? Molto spesso all'inizio è più una crosta o un sottile ceto politico che si organizza e poi si struttura successivamente in partiti, eccetera, eccetera. Questo però permette in qualche modo all'Italia di mantenere una continuità statuale, per cui l'amministrazione militare alleata è un organo di controllo, ma che non mette fuori legge un'autorità nazionale. Casomai preme, per esempio nel caso delle norme di reintegrazione di perseguitati ebrei e politici, che ha studiato appunto mia moglie in un corso studio, gli alleati premono perché il governo Bonomi, premono con molta convinzione e forza, perché i governi del Regno del Sud immediatamente prendano misure, no? Di riparazione, almeno impostino misure di riparazione. E il governo militare alleato affianca il governo del Regno d'Italia fino sostanzialmente alla liberazione e alla fine della guerra. In Germania invece, e in Austria anche, la statualità tedesca viene sospesa dall'8 maggio del 1945 fino alla costituzione poi delle due repubbliche separate, la Repubblica Federale Tedesca e della DDR. E in Austria rimane anch'essa sospesa, l'Austria occupata dai sovietici, poi fino alla costituzione della Seconda Repubblica Austriaca. C'è una soluzione di continuità. E in Germania la statualità tedesca rinasce dal basso, nel senso che vengono pian piano autorizzati i governi locali, poi vengono ricostituiti i Länder, e poi è un'assemblea di rappresentanti dei Länder che fa la Costituzione provvisoria, quella che oggi è rimasta, poi diventata poi definitiva, il Grund, che infatti non si chiama Costituzione, ma si chiama Grundgesetz, legge fondamentale. Non Verfassung come quella di Weimar, che vuol dire Costituzione. In Italia invece c'è un'assemblea costituente, quindi in realtà la statualità tedesca si ricostituisce dal basso, perché non c'è. E fino al 1955 la Germania non ha un ministro degli esteri. La funzione del ministro è tenuta ad interim dal cancelliere Konrad Adenauer. Poi nel 1955 verrà nominato von Brentano. Cioè, vuol dire avere un ministro degli esteri vuol dire avere la piena sovranità, mentre è una sovranità limitata, e questo anche in Austria fino al 1955 c'è una sovranità limitata, cioè, c'è proprio una frattura che è tipica appunto dei contesti di guerra civile. Formalmente la provvisorietà si è chiusa con il trattato 4+2 del 1992, cioè riconoscimento del confine tedesco-polacco o del Neisse, ritiro del ritorno di Berlino integralmente alla sovranità tedesca, perché fino al 92 Berlino era divisa in quattro zone e l'ordine pubblico, pur essendoci un sindaco di Berlino, due sindaci, uno a est e uno a ovest, però l'ordine pubblico era tenuto dai militari alleati. Se tu andava a Berlino vedeva arrivare per esempio alla sera il plotone britannico oppure quello americano secondo, o quello francese che passavano a controllare che i propri soldati non supplicassero nell'osteria, ovviamente non fanno i plotoni di sopra, però c'era questa idea e tutti i giorni avveniva per esempio il saluto e il cambio della guardia tra il monumento al soldato sovietico, dove ci sono alcuni T-34 messi in fondo, sta in quella che era Berlino Ovest. Quindi tutti i giorni usciva alle 8 di mattina un plotone di soldati dell'Armata Rossa, passava a Occidente, salutato militarmente dal plotone britannico, statunitense o francese di turno, andava a fare la guardia, poi periodicamente veniva al cambio, alla sera l'ultimo plotone sovietico lasciava il monumento che da una certa ora rimaneva non presidiato, passava con gli onori militari, c'era questo simbolo della guerra fredda, insomma, che si è concluso, per cui le truppe occidentali in Germania e anche quelle sovietiche non erano lì perché truppe dell'Alleanza, ma perché di fatto erano truppe degli stati vincitori della Seconda Guerra Mondiale. C'era questa sospensione che era visibile. Francoforte era piena di soldati e ufficiali americani, e per esempio Dresda, Berlino Est era piena di soldati russi, con appunto gli ufficiali in genere sotto braccio con la moglie, eccetera, eccetera, e i soldati erano a spasso in giro, eccetera, eccetera, però c'era questa presenza che era una presenza non di alleanza, ma di simbolo di un paese non pienamente autonomo.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.